qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori. Questa è Radio Nazionale Veneta che trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Bentornati al nostro consueto ormai appuntamento della domenica e bentornati appunto al Batilana Pensiero. E in questi giorni nel Parlamento italiano è in via di approvazione una legge che modifica l'età pensionabile per le donne nel settore pubblico. Modifica la porta dagli attuali 61 anni ai 65. Ora, le linee guida del Veneto Serenissimo Governo in materia diciamo pensionistica sono ben note, le abbiamo anche scritto nella Costituzione che abbiamo redatto nel 2005 e più specificatamente al capo terzo, articolo 28 e 29, che dicono: in ogni fase della propria esistenza, qualsiasi appartenente al Veneto popolo deve contribuire in base ai propri mezzi fisici e materiali al benessere di tutta la società. Nessuna persona deve né sentirsi né essere un peso per gli altri. Ognuno deve essere un valore aggiunto per il Veneto. Non esiste età in cui uno non può aiutare l'altro e quindi l'intero Veneto popolo. Ogni impegno sociale, intellettuale e materiale che renda monolitico il Veneto deve essere retribuito e questo deve essere la base del Veneto concetto di retribuzione per gli appartenenti alla terza età, ovvero coloro che per il corpo di sanità della Veneta Serenissima Armata non sono più nel pieno delle loro capacità produttive. E ancora, all'articolo 29, l'impegno nel sociale, nella famiglia, nella cultura, nel rispetto del senso civico, nel perpetuare la memoria storica della collettività, sono alcuni dei campi d'azione in cui potranno agire i non più giovani. Questi settori sono di fondamentale importanza per la continuità della Veneta Serenissima Repubblica e devono essere salvaguardati e retribuiti. Ora, cosa vogliono dire questi articoli? Vogliono dire che noi riteniamo che non possiamo imporre un'età massima, un'età che vale per tutti, imporre alla gente di lavorare fino a quell'età lì, perché innanzitutto sappiamo che ci sono dei lavori più usuranti dove si dovrebbe andare in pensione prima e lavori invece in contrario meno usuranti che si potrebbero lavorare fino più tardi. Ma oltre a questo discorso ce n'è anche un altro da fare. Non possiamo dirgli alle persone: bene, lavora fino a 65 anni, poi vai in pensione, goditi la tua pensione, hai fatto la tua parte e ora lascia fare gli altri. Perché innanzitutto c'è un problema: queste persone si possono anche in un certo punto di vista sentirsi inutili, hanno lavorato una vita e poi di tutto un colpo basta, non si lavora più. Noi riteniamo che anche le persone di una certa età che non hanno più chiaramente la forza che avevano a 30 o 40 anni e quindi non possono più lavorare per 8 ore in fabbrica o in ufficio o dove si vuole, riteniamo che anche debbano sentirsi ancora utili alla società e nel conforme la loro voglia, la loro volontà e forza devono appunto contribuire a far crescere ancora la nostra società, quindi dal punto di vista umano. Quindi per esempio, che ne so, può pensare di fargli fare una specie di professore per i ragazzi, mantenendo magari vive le tradizioni del territorio, oppure insegnando ai bambini un po' di senso civico, o comunque sì, in qualsiasi altro campo, l'importante è che non si sentano abbandonate e inutili. E chiaramente questi lavori che dovranno fare dovranno essere retribuiti. Inoltre, un aspetto molto più importante per quel che riguarda il discorso pensionistico, eccetera, è che anche l'individuo deve, secondo noi, capire il concetto di autogestione, la stessa autogestione che continuiamo a portare avanti, a cercare di spiegare alla gente per quel che riguarda l'aspetto territoriale e l'amministrazione appunto degli enti locali. Ma appunto questa autogestione deve essere concepita, deve essere capita anche dall'individuo e che quindi dovrà essere lui stesso a pensare al proprio futuro e pensare alla propria terza età. Quindi sarà lui stesso che si dovrà rivolgere a tipo delle assicurazioni private che gestiranno quello, i soldi che lui gli darà per diciamo l'età pensionabile per avere appunto un fondo pensionistico per quando non sarà più in grado di lavorare e quindi deciderà lui stesso quanto versare e deciderà anche lui stesso quando andare in pensione. Se uno ha 50 anni decide che ha un bel po' di soldi da parte e che non può più, che non vuole più lavorare. Può benissimo farlo. Chi sono le istituzioni per avere il potere di imporre a una persona, no, tu lavori fino a 65 anni? Chi è che gli dà questo potere? Ecco perché noi diciamo, continuiamo ad inculcare nella gente, a voler far capire alla gente l'essenza dell'autogestione, che ognuno si deve arrangiare con i propri mezzi e con i propri mezzi deve pianificarsi la sua vita e anche la sua vecchiaia. È chiaro che tutto questo non vuole assolutamente dire che le istituzioni venete se ne fregheranno del popolo e lo abbandoneranno a se stesso e alle assicurazioni private. Questo non è assolutamente così. E ci saranno dei controlli da parte appunto del governo verso queste assicurazioni, ma soprattutto perché non ci siano appunto truffe, eccetera, ma soprattutto ci saranno anche organizzazioni che aiuteranno le persone meno abbienti, le persone che magari hanno avuto una vita più difficile, con dei problemi, eccetera, eccetera. Ma comunque il concetto principale di questo il nostro discorso sull'autogestione è che comunque lo Stato non potrà mettere voce nella vita del cittadino. Ognuno dovrà sentirsi libero di fare quello che vuole, fare il lavoro che vuole, lavorare per gli anni che vorrà lavorare e quando sarà tuo potrà anche andare in pensione, non fare più niente, però nello stesso momento dovrà avere anche la possibilità di sentirsi comunque sempre utile alla società e dare una mano appunto al crescimento della nostra società veneta. Ma comunque non è più ammissibile che una persona lavori fino a una determinata età e dopo basta. È chiaro che un passaggio del genere non è una cosa da poco. Passare dalle forme previdenziali attuali a quella che noi abbiamo in mente sarà un lavoro lungo, ci vorranno anni, se non anche magari decenni, perché è chiaro che rendere consapevole un popolo della propria vita e renderlo responsabile soprattutto della propria vita sembra una cosa talmente facile da capire, ma credo che non lo sarà poi così tanto, però ci dovremo lavorare e dovremo arrivare un giorno, appunto, a far sì che tutti i veneti abbiano capito al 100% l'essenza, la vera essenza della vita e dell'autogestione. Bene, ora per tornare al discorso con cui avevamo iniziato questa trasmissione, e cioè il fatto che il governo italiano sta approvando una legge per alzare l'età pensionabile delle donne. Dobbiamo dire che innanzitutto le istituzioni italiane si sono subito apprestate a dire che è stata l'Europa, sono state le istituzioni europee che ci hanno costretto a fare questo passo, perché appunto gli altri paesi in Europa hanno già questo livello di età per le donne, quindi anche noi eravamo un po' indietro, quindi abbiamo dovuto adeguarci agli altri paesi e comunque insomma appunto dare la colpa all'Europa di questa legge. Beh, innanzitutto non credo proprio che l'Europa abbia obbligato l'Italia a alzare l'età pensionabile per le donne. Tutt'al più l'Europa ha chiesto e impone all'Italia di rispettare quei limiti economici, conti economici che siano secondo determinate regole volute anche e firmate anche dall'Italia, che chiaramente in questo periodo di crisi sta abbondantemente sforando, come fra l'altro vari anche altri paesi europei, ma noi ci preoccupiamo intanto per l'Italia. Quindi appunto ha chiesto l'Italia di dare una sistemata dei conti, e chiaramente l'Italia, quando c'è da sistemare i conti, da chi va? Chiaramente va da chi sa che alla fine sì, magari si incazzerà un po', però poi alla fine sarà sempre costretto a pagare, quindi il popolo, e va chiaramente da quella parte di società più in difesa e dove c'è anche la possibilità di fare più cassa alla fine. Quindi questo giro sono andati dalle donne per aumentando la pensione, la prossima volta aumenteranno le sigarette o piuttosto che pedaggi autostradali, luce, acqua e gas aumentano ogni anno nonostante l'indifferenza di molti, nonostante continuino a dire che tra l'altro l'inflazione è ferma, è 0,1 e 0,2, ma se facciamo un po' conti seriamente con le spese di ogni giorno vediamo che il costo della vita aumenta molto di più di quello che ci dicono. E quindi appunto ripeto, quando il governo italiano ha bisogno di fare cassa va da chi dei più indifesi, da cui è sicuro di rimediare un po' di denaro. Questo quello dell'Europa, quello discorso dell'Europa è sempre il solito classico scarica barile che ormai lo abbiamo visto e rivisto da parecchi decenni. Quando c'è qualche problema si cerca sempre di dare la colpa a istituzioni o ad eventi che non fanno parte sempre dell'Italia, andiamo sempre in cerca di dare la colpa all'estero, quindi questa volta all'Europa, la colpa della crisi economica all'intera globalizzazione, all'intera crisi mondiale. E via così, ripeto, sempre il solito scarica barile all'italiana. Quando non si vogliono prendere le proprie responsabilità, quando non si vuole dire ok, dobbiamo tirare veramente la cinghia, ma dobbiamo veramente fare cose anche che vanno contro i nostri interessi, si danno sempre la colpa agli altri e si va a finire che si va sempre a punire sempre sul popolo. È come la buttata del nostro amico ministro Calderoli di un mese fa, che diceva che anche loro, i ministri parlamentari eccetera, avrebbero dato il buon esempio rinunciando al 5% dello stipendio. Beh, a parte il fatto che facendo un po' di conti il 5% dello stipendio di un parlamentare, nonostante lo stipendio sia ben alto, circa facciamo una media di 15.000 euro al mese, circa facciamo il conto, dice qualche migliaio circa di persone tra parlamentari, senatori, ministri, sottosegretari, eccetera, eccetera, alla fine quello che salta fuori è una cifra ben misera che non servirà sicuramente a risolvere i problemi di questo paese. Dovrebbero cominciare a rinunciare al 50-60% o anche al 70% dello stipendio e ancora vivrebbero decentemente. Dovrebbero magari rinunciare a tutti i privilegi che hanno. Leggevo proprio giusto l'altro giorno il conto delle auto blu in Italia. Cioè in Europa c'è una media di circa 60.000, in Germania 55.000, in Germania mi sembra di ricordare, circa sulle 60.000, in Inghilterra, in Francia, altrettante negli Stati Uniti. Qui in Italia ce ne abbiamo 640.000. Ci rendiamo conto? 640.000 auto blu. Esattamente l'1% della popolazione mondiale, della popolazione italiana, è il numero delle auto blu, ma ci rendiamo conto? Sempre su questo articolo che leggevo dicevano che la manutenzione di queste auto in un anno comporta una spesa pari a circa 30 miliardi di euro. È praticamente la finanziaria che hanno fatto. Praticamente eliminiamo un po' di auto blu e abbiamo già fatto una finanziaria. Però invece no, andiamo ad incidere sull'età pensionabile delle donne nel settore pubblico e che comunque tra qualche anno sarà anche nel settore privato. Non crediamo che quello sia escluso da questa riforma. Cominciassero veramente a stringere loro la cinghia, ma nel vero senso della parola. Ma il problema è che chiaramente loro non lo faranno mai, perché altrimenti che cosa ci stanno a fare lì? Partecipano alle elezioni solo ed esclusivamente per arrivare a essere parlamentari, prendere un sacco di soldi al mese, avere un sacco di privilegi e non fare un cazzo nella vita, perché mai dovrebbero rinunciare a tutti questi privilegi? Lavorano per 3-4 ore al giorno e fra l'altro per 3 giorni alla settimana, non 5 come qualsiasi onesto lavoratore di questo Stato. Perdono tutto il tempo nell'aula del Parlamento a litigare fra loro come, e peggio anzi, dei bambini, facendo anche più delle volte pessime figure. E poi cosa fanno quando hanno bisogno di fondi, di finanziamenti, di soldi? Alla fine si inventano nuove tasse oppure alzano quelle già esistenti e danno la colpa, un colpo all'Europa, un colpo alla crisi mondiale, danno la colpa al lupo nero che minaccia la nostra stabilità, che minaccia le nostre vite, e quindi loro sono costretti a fare quello che fanno e loro non hanno colpa. Beh signori, è giunta l'ora che dovete prendere le vostre responsabilità, dovete prendervi le vostre colpe per tutto quello che avete fatto. Se non lo farete voi, lo farà la storia, perché quella è l'unica giustizia imparziale, non come la vostra. Ed è anche ora che lasciate il Veneto andare per la propria strada, dopo 150 anni di occupazione, con tutto quello che ne ha portato: fame, guerre, distruzione, un esodo di massa dei nostri antenati che sono andati in tutti gli angoli del mondo per scappare dalla vostra politica di occupazione. Quindi è ora che il Veneto vada per la sua strada, noi lo chiediamo da 20 anni. Come Veneto Serio Sul Governo vogliamo ancora una volta, per l'ennesima volta ripetiamo, vogliamo rifare quel referendum che voi ci avete imposto e voi avete truffato. Dico voi perché le istituzioni che in questi giorni festeggiano i 150 anni di questa Italia dicendosi dei continuatori, dei padri fondatori, quindi in maniera indiretta sono corresponsabili di quello che i loro antenati hanno fatto, e quindi anche voi siete responsabili di quello che i vostri padri fondatori hanno fatto con le bombe. Date al Veneto la possibilità di avere un futuro e date ai veneti la possibilità di avere una vita tranquilla, senza le vostre leggi e senza le vostre scuse. Bene, anche per questa sera abbiamo terminato il nostro consueto appuntamento dal Batilana. Invito ancora una volta chiunque a scriverci. La nostra casella di posta elettronica è radio@radionazionaleveneta.org. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e una risentirci alla prossima volta.